Allora, oggi parleremo di design e lo faremo con Annalisa Rosso. Arriviamo. Signori, benvenuti a una nuova puntata di Spigola, un podcast di Collateral. Io sono Andrea Tuzio e, come vi dicevo, oggi con noi c'è Annalisa Rosso. Ciao Annalisa.
Ciao.
Benvenuta e grazie di aver accettato il nostro invito, prima di tutto. Allora, per chi non lo sapesse, come ho detto all'inizio, parliamo di design oggi e lo facciamo con te. Allora, tu sei, ti definirei un'esperta di design, sei stata, sei direttrice editoriale del nuovo progetto digitale Salone del Mobile Milano, hai cofondato una società di consulenza sempre in ambito design, Mr. Lawrence, giusto?
Esatto.
Poi sei stata, devo leggere perché troppe cose, ne hai collaborato con le più importanti realtà editoriali nel campo, sei stata consulente, sei ancora consulente per brand, collezionisti, agenzie creative, insomma... e ho dimenticato 150 milioni di cose, ma una cosa alla volta, perché per te vale un po' il concetto che una parola non descrive il tuo lavoro, è molto complesso descrivere il tuo lavoro con una parola, quindi lo lascio dire a te, come definiresti, come ti definisci in ambito professionale, e se dovessi usare una parola soltanto, quale utilizzeresti?
Aiuto, questa è difficilissima. sono un connettore. Ecco, il tema vero, anche così rimaniamo in ambito design, è che funziono come un giunto, una connessione fra ambiti diversi. Quindi c'è il salone, ci sono i magazine. E la cosa interessante è stato che sempre, in qualunque ambito io mi ritrovo, mi piace moltissimo generare connessioni. Quindi i collezionisti con i designer più giovani di ricerca sfrenata, le aziende magari con dei paesi esteri, e il design in particolare si presta alla comunicazione, al dirsi delle cose. Non credo che esista un design per una persona sola, no?
Okay.
È tutto un tema di scambio. Io sono un facilitatore di questi scambi.
Mi piace molto, sei riuscita a definirti molto molto in maniera precisa, mi verrebbe da dire. Ma però partiamo dall'inizio. Cioè, cosa ti ha avvicinato inizialmente al mondo del design? Cioè, c'è un oggetto in particolare che ne so, ti ha ispirato o che ha attirato la tua attenzione, che ne so, quando eri piccola magari?
Sì, io vengo da Sanremo.
Okay.
E la mia famiglia, che non ha nessuna preparazione sul fronte del design,
come
però...
il sottoscritto. voglio subito mettere le carte in tavola. Io sono uno di quelli che ne capisce poco niente, ma forse più niente.
Ma perché il design si usa, non si deve capire, secondo me. E io ricordo che i miei avevano una serie di pezzi, senza neanche sapere, io poi ho capito chi li aveva disegnati, perché okay. Per come, tipo l'arco di Castiglioni, bellissimo, io me lo
quello
ricordo,
lo conosco anch'io.
Capito? Quella cosa lì, io ci giocavo quando ero una ragazzina, con le urla di mia madre dietro, però, capito, quella roba lì ti segna. Io credo che, in particolare in Europa, noi abbiamo una formazione che è molto legata al design, all'architettura, alla progettazione. E questo ci ha formato. Io in realtà poi vengo, sono una teorica della letteratura, mi sono laureata con Sanguinetti, ho lavorato nel mondo dell'arte, il design è stata proprio una scelta, ero anche già abbastanza grande, perché mi piace l'idea che un oggetto ti cambia la vita.
Quindi questo è stato il motivo della scelta? Cioè che il design, almeno in quella che è la tua di vita, l'ha cambiata?
Sì,
l'ha fatta girare, l'ha fatta svoltare da una parte ben precisa.
Una sedia comoda o una sedia scomoda cambia, cambia. Ti può migliorare,
sì.
Poi io adesso ti parlo di sedie, ma possiamo parlare anche, che ne so, di giubbotti di salvataggio per evitare annegamenti, cioè ci sono anche cose molto serie. Il design può fare la differenza, deve fare la differenza, okay. Se no non serve.
Ma come hai mosso i primi passi in questo mondo? Ti va di raccontarcelo?
Io ho iniziato venendo da Genova, ormai un parecchio tempo fa, e perché il Corriere cercava una persona che scrivesse d'arte sul digitale, erano gli esordi del digitale, e io scrivevo d'arte per Flash Art, per Mente Locale, alcune testate digitali, perché si cominciava a parlare di quello che all'epoca era l'art design o il collectible design. Io sono arrivata carica di aspettative, ho scoperto che sì, bello il collectible, continuo a lavorarci, però il design era tutto bello, e quindi mi sono appassionata e non ho mai smesso. Poi dopo i giornali sono arrivate le prime mostre che ho curato, le collaborazioni, ho scoperto anche quello di cui dicevamo prima, no? questa attitudine di chi lavora nel design a conversare, a dialogare, a avere scambi di punti di vista. Per un certo periodo ho fatto la producer di servizi fotografici di casa in giro per il mondo. È stato fantastico, cioè capire perché le persone si facevano progettare delle case pazzesche in un certo modo.
Dove ti ha portato questo lavoro? Scusami se ti interrompo, sono curioso.
Guarda, dal nord Europa e le nicchie del sud della Francia disperse alla provincia italiana, ci sono case fantastiche nei posti più incredibili.
E ti invidio tantissimo perché le case belle immagino piacciono a tutti, ma su di me hanno un fascino incredibile. Quante ne hai viste?
Non lo so, non te lo so dire. La cosa però che mi ha segnato in questi anni è che le case belle non sono necessariamente quelle da copertina. Ho visto magari case piccolissime, studi di designer o di artisti che magari sapevano mettere in piedi quella piacevolezza per un tema di come usi le luci, come sono le sedute, e ti fanno sentire bene. Questo è il tema, no? Dove lavori, dove vivi, dove in qualunque posto, l'idea di star bene o comunque star meglio, c'è sempre spazio per migliorare, e a volte è solo cambiare una lampadina.
Certo, sarebbe facile, no? Immagina a casa, c'è una lampada, la luce non mi piace, cambio una lampadina e cambia tutto. Qualche volta succede.
A volte sì.
Tu oggi vivi e lavori a Milano, però sei partita, come dicevi, da Genova.
Sì, io sono di origine di un paesino vicino a Sanremo, poi c'è stata Genova, Bologna, un po' di passi e poi Milano, è una scelta.
Ti mancano i posti dove hai iniziato a muovere i primi passi?
All'inizio mi mancava molto il panorama, l'idea di un panorama. Quando sono arrivata a Milano, poi insomma 16 anni fa, ero alla ricerca di qualcosa che non trovavo. Il click è scattato quando mi sono resa conto che Milano è una città fatta di gente. Quindi quella stessa fascinazione che avevo per i posti belli, poi ho anche scoperto che Milano è un posto bellissimo, ma l'ho scoperto dopo.
Anche io, devo essere onesto, vengo da non da un posto meraviglioso da un punto di vista ambientale, perché insomma io sono cresciuto a Caserta. Ultimamente diciamo che Caserta non vive momenti di splendore, e mi sono accorto che Milano nel tempo è diventata meravigliosa, come stavi dicendo tu.
È vero, poi è anche un tema di curiosità. Io appena sono arrivata qui scappavo ogni volta che potevo, tornavo in Liguria. Invece poi, quando mi sono presa il tempo per esplorare, andare a scoprire i famosi cortili nascosti, le trattorie sincere, tutto quello che sappiamo, ho scoperto che non me ne andrei mai. A volte parto per viaggi, cose, e ho voglia di tornare, e di tornare anche dalle persone che sono qui, perché lo scambio è veramente vivace.
Ti sei innamorata di Milano, possiamo dirlo?
Sì, è stato reciproco. Diciamo che Milano mi ha conquistato, e forse anche io ho trovato il modo di parlare nella lingua giusta.
Vi siete trovati?
Ci siamo trovati.
Oltre a lavorare e collaborare con realtà di spicco nel mondo del design, come Salone del Mobile, con Design abbiamo detto, nel 2018 hai fondato un tuo studio insieme a Francesco Mainardi, che è Mr. Lawrence. Com'è nato il progetto? Cioè, che periodo era per il design quando lo avete fondato, e con che intenti lo avete fatto?
Francesco è il mio compagno, quindi okay. C'era una conversazione serrata da ormai 10 anni. Lui si occupava di più di ovviamente design, da un punto di vista di branding, di strategie, più dal punto di vista delle aziende. Io all'epoca lavoravo su contenuti per i magazine, la direzione di Icon Design, curavo mostre, e c'era uno scambio serrato all'inizio, anche abbastanza su due fronti inconciliabili, per cui la produzione industriale era una cosa e invece la ricerca era un'altra. Non è vero, era una cavolata, ma all'epoca la vedevamo così. E lo scambio era continuo, quindi fondare lo studio è stato naturale, perché già succedeva a casa, o insomma quando ci trovavamo, di avere questo continuo scambio. Ci siamo resi conto che unire i due punti di vista era molto interessante e ci permetteva di andare oltre. Poi sono arrivati tanti progetti e quindi è stato naturale. In realtà noi esistiamo da pochi anni, ma operativamente lavoriamo insieme da molto di più. È stato un crescendo, perché prima della pandemia sappiamo che insomma c'è stata questa accelerata su Milano pazzesca. Poi è arrivata la pandemia, che per assurdo a noi ha fatto bene, perché ci ha aiutato, ora sembra brutto detto così, però ci ha aiutato a rivedere un po' di anche di priorità, di obiettivi professionali e personali, e anche a conoscere meglio i nostri interlocutori. Ti faccio un esempio: appena è scattata la pandemia, poi era previsto un salone nel 2000,
sì,
il primo che è saltato, e noi avevamo una grossa mostra in progetto. abbiamo trasformato la nostra energia, il nostro lavoro in quel momento in un'asta charity che abbiamo fatto insieme a Cambi e a Cameron. E la cosa pazzesca è che in una settimana di telefonata ai nostri amici in giro per il mondo che seguivano quello che stava succedendo a Milano con particolare enfasi, anche perché avrebbero dovuto prendere un aereo e venire qui per il salone, invece era saltato tutto, e abbiamo messo in piedi questa asta che poi ha avuto uno scopo benefico di donare dei macchinari per la ricerca dei vaccini, con un risultato pazzesco, nel senso vedere questa risposta, questo supporto alla città di Milano, infatti si chiamava Design Loves Milano, perché è vero, cavoli, ci siamo resi conto che i designer di tutto il mondo, dal Brasile all'Australia, guardavano a Milano con un affetto e una partecipazione a quel momento difficile che noi stavamo vivendo. E, insomma, anche se sei chiuso nella tua casa in pandemia, in una situazione, questa conversazione che dicevamo prima resta viva.
Forte, molto forte. Com'è lavorare con il tuo compagno? Perché si dice che non sia sempre semplice.
Non è semplice, però è anche per noi è come dire, inevitabile.
Ok.
E va bene così.
In ambito di design sei un'esperta con la E maiuscola, no? Noi siamo contentissimi di poterti avere qui e vorremmo sfruttare però l'occasione per arrivare anche a tutti coloro che non masticano di design, compreso il sottoscritto, ok? O non si sono mai approcciati alla materia. Quindi ti faccio una domanda alla quale forse è difficile dare una sola risposta. Come spiegheresti il design a una persona lontana da questo mondo, quindi a me?
Questa è un'altra domanda molto bella, molto interessante, prendo tempo così ci penso.
Certo, hai tutto il tempo che vuoi, qui nessuno ci mette fretta, ci state mettendo fretta ragazzi, perché chi ci ascolta magari non sa, ma dietro alla telecamera che ci riprende, perché naturalmente questo podcast come tutti gli altri, come tutte le altre puntate può essere visto, ci sono un sacco di gente, fate i bravi, ecco.
Ciao. No, il design è quello che dicevamo prima. Secondo me il design è qualcosa che migliora la tua vita. Poi può essere un oggetto fisico, ma può essere anche qualcosa di immateriale. Il design delle relazioni, il design, la progettazione riguarda anche gli spostamenti, come ti muovi tu in una città o in un ufficio, in un ospedale. La progettazione è il mondo reale intorno a te. Quindi io, nella mia visione che è un po' allargata e forse sfora un po' dai perimetri standard, per me è tutto quello che l'uomo disegna o comunque concepisce con uno sforzo progettuale, quindi dal pensare a come appendi il quadro, tutto sommato anche lì c'è un'idea di progetto.
Ok, quindi abbiamo risposto a tutti quelli, io ho capito, cioè nel senso se qualcuno me lo chiedesse direi tutto ciò che prevede una progettazione.
Poi sai, è molto personale, sì. A me è capitato anche di lavorare con persone che ti dicano sì, ma il design non ha a che vedere con gli oggetti, ha a che vedere con le persone, quindi dov'è il focus? È sulla sedia o è su chi si siede? Cioè lì
bella domanda,
dipende molto dal tuo punto di vista.
Ok. A questo proposito, negli ultimi anni abbiamo visto come il design, da essere un territorio per pochi, si è diventato sempre più pop, no? Alla portata di tutti. Questo grazie anche a eventi come la Design Week, il Salone del Mobile Milano, il Fuorisalone, che coinvolgono attivamente, no? La città di Milano in questo caso. In merito a questo però vorrei sciogliere insieme a te, se me ne dare la possibilità, un dubbio. Noi siamo portati a pensare che questi tre eventi che ho appena citato facciano tutti capo alle stesse persone. Ma in realtà non è così. Ti va di aiutarci a capire come funziona?
Sì, faccio un piccolo passo indietro.
Okay.
Quando è nato il Salone, un po' più di 60 anni fa, io, insomma, alcuni amici, alcune persone che ho conosciuto negli anni e che c'erano, poi mi hanno raccontato di quello che succedeva in fiera, delle feste meravigliose che poi venivano fatte, magari a casa dei proprietari delle aziende, perché il Fuorisalone o comunque la città ancora non si era attivata in questo senso.
Okay.
Ed erano dei momenti così speciali e così coinvolgenti a 360 gradi, che piano piano da il motore generativo, diciamo, del salone, della fiera dove si muove il business, piano piano ha coinvolto tutta la città ed è stato un coinvolgimento pazzesco, perché abbiamo visto poi negli anni come distretti anche molto lontani si siano attivati, come Fuorisalone e insomma tutti i distretti abbiano vissuto e questa settimana in maniera sempre più partecipata e allargata. Vediamo anche come l'extrasettore, moda, automotive e tutto il resto hanno un motivo per esserci, per parlare con questo pubblico così eterogeneo. E in realtà una cosa, tu dicevi che a volte è vero, si pensa come se fosse un unicum.
Esatto.
In realtà sono tante anime diverse, perché quello che dicevamo prima, il design ha tantissime anime diverse. La cosa bella, secondo me, è però che queste anime si parlano. Quindi ancora una volta c'è una regia dietro, c'è un, non so, ti faccio un esempio, l'anno scorso abbiamo visto, no, per tutti i motivi di pandemie, cose varie, quando siamo tornati a fare un calendario, è stato prima settembre con Super Salone, poi è stato giugno, ora quest'anno siamo di nuovo ad aprile, siamo tutti in quel momento lì, non è che il Salone è stato a giugno e gli altri dicono ah, ma noi continuiamo sul nostro calendario, no, cioè è una sinergia che a volte con più facilità, a volte con meno, però va avanti.
Okay.
Io credo che Milano in questo senso è davvero la capitale del design, perché comunque nonostante tutto c'è un sistema.
Ok. Tornando però alla riflessione che facevamo prima, ti vorrei chiedere, credi che questi eventi permettano al design di ottenere la visibilità di cui necessita e quindi in un certo senso afferma, no, il proprio ruolo all'interno della società, o al contrario in questo modo si corre il rischio di snaturarne un pochino il significato secondo te?
Guarda, io sarà che sono segnata a quello che diceva Munari. Munari diceva che l'ambizione di un designer non è finire al museo, ma è finire al mercatino. Io la vedo molto così.
È bellissimo.
Quindi quanto più le persone sono coinvolte, poi con ogni mezzo, è ovvio che chi viene al salone, considera anche che il salone è aperto al pubblico nel weekend, alle scuole al venerdì. Prima è un evento, è il più grande evento di design contemporaneo al mondo, ma è dedicato agli addetti ai lavori, perché appunto lì si fa business, ci sono le aziende, presentano tutte le innovazioni, le novità, le prospettive future. Quante più persone raggiungiamo, anche andando a fare magari un'installazione nel distretto, meglio è. Il linguaggio e la cultura del design va diffusa nelle strade, nelle metropolitane, ovunque, perché appunto è un approccio che ha un obiettivo migliorativo. Poi c'è una cosa molto interessante che diceva Alice Rawson, che dice Alice Rawson, che è questa grande critica del design. Il design non è buono di per sé, il design può anche essere cattivo, non è che se disegni una pistola allora l'ha disegnato un bravo designer ed è un oggetto che ha un'etica.
No.
Questa cosa qua ovviamente sta sempre nelle intenzioni di chi la agisce, però io penso che comunque, buono o cattivo che sia, il design va distribuito e diffuso, e mi piace molto questa apertura della città di Milano, per cui vengono coinvolti i bar, gli androni dei palazzi, a volte con grande disagio di chi lì ci abita, non lo sappiamo,
può succedere,
però ragazzi è una settimana bellissima. E poi un'altra cosa che io penso è che sì, succedono tante cose in tutto il mondo, no? C'è questo moltiplicare di design week bellissime, di forum, però il vero momento clou, che è per me la più grande mostra di design contemporaneo, è quello che succede qui.
Chiaramente. Prima ci parlavi, abbiamo accennato al tuo lavoro all'interno del team del Salone del Mobile Milano, che tra l'altro quest'anno festeggerà la sua 61esima edizione. A tal proposito, volevo chiederti che cosa dobbiamo aspettarci al Salone 2023? Cioè, quali saranno i temi chiave? Apro e chiudo parentesi, inizio settimana prossima.
C'è una grandissima novità, abbastanza rivoluzionaria. Dopo insomma anni diversi, il Salone ha avuto la capacità, adesso insomma un po' sono con uno sguardo dal di fuori, mi viene da dire, perché io ho assistito a questo processo di ragionamento che ha coinvolto tutti i tavoli, non solo il mio, che è quello più legato ai contenuti e a un aspetto più divulgativo, ma tutte le persone che hanno a che fare col Salone, dai designer alle aziende, a tutti. La cosa interessante è stata interrogarsi sul contesto che era cambiato, no? Il mondo è cambiato e quindi non puoi far finta di nulla, per cui c'è stato in primis un grande sforzo di indagine. Sono state intervistate migliaia di persone in fiera, in città, durante la Design Week, in altri momenti, per capire che cosa le persone, tanto gli addetti ai lavori quanto le persone che semplicemente girano per strada in quei giorni, volevano vedere, avevano bisogno di sapere. E la fiera è stata ridisegnata a partire da questo principio. Tu sai che tutte le fiere del mondo, non solo Salone, hanno comunque un sistema cardiodecumani molto rigido che ti fa fare una fatica mortale, perché tu cammini come un po', cioè, sì, è come camminare verissimo. Una città, volerla vedere tutta, è impossibile. Quindi a partire da Euroluce, che è una manifestazione biennale che quest'anno ritorna dopo 4 anni, hanno Lombardini 22 ridisegnato il sistema come se fosse una città, l'hanno okay. chiamata la città della luce, perché ha una come si può dire, i percorsi sono disegnati come quelli di un paese, quindi c'è la piazza, ci sono le strade, ci sono le curve che ti danno la prospettiva, una prospettiva più lunga, non devi necessariamente girare quegli angoli a 90 gradi per scoprire chi c'è dietro, poi magari non è quello che ti interessa e continui a camminare. Hai una percezione diversa, una visita diversa. C'è l'arena che è stata disegnata dai Forma Fantasma, dove succederanno cose, ci saranno questi talk che tra l'altro quest'anno curo io, quindi sono particolarmente contenta di questa cosa. Ci verranno grandi personaggi come Shike Ruban, Shnaetta, Naotamura, Mad Architect, a parlare di che cosa significa progettare in prospettiva futura, parlare di luce, parlare di sostenibilità. Quindi è un salone che ha dei contenuti ovviamente di prodotto in primis, ma anche di riflessione che vogliono un po' toccare tutti quanti, perché alla fine la luce e la sostenibilità riguardano veramente tutti, e che soprattutto avrà un modo diverso di essere visitata. E questo
è una grossa novità.
Sì.
Ma secondo me anche questa domanda è un po' difficile, ma sicuramente riuscirai a rispondermi. Su cosa si stanno concentrando i designer di oggi? Cioè l'attenzione dei designer di oggi in Italia e nel mondo, dove sta andando?
C'è una grande attenzione al cambiamento che stiamo attraversando. Quindi dal pensare a oggetti che durino nel tempo. Quindi perché io devo pagare una sedia più dell'altra? Magari perché mi dura 100 anni, magari perché fra 5 mesi mi sono stufato, la rivendo all'asta e questa ha acquisito valore. Nel senso, il mercato sta dando dei segnali nuovi, diversi. Io credo che ognuno a suo modo, no? Ognuno poi è fedele a una sua poetica e una sua creatività, però stiamo tutti cercando di capire che cosa sta succedendo in termini di ricerca materiale, di una nuova ergonomia. Un tempo mi ricordo, no, cioè quando andavo a scuola io, nei secoli dei secoli, dicevano stai seduto comodo. Oggi no, oggi guarda le sedute da gaming. Quello è un design, cioè forse i designer che fanno sedie adesso si stanno interrogando anche su nuove funzioni.
Assolutamente. Io la vorrei una bella sedia per giocare comoda, onestamente.
E questo è un nuovo tema, ma ce ne sono veramente tanti, compresa poi tutta la tecnologia. Pensa a disegnare una cucina oggi, è proprio un'altra cosa, anche perché la cucina, che un tempo, no, era
il focolare della casa,
adesso invece magari è il posto dove tu fai fare i compiti a tuo nipote, non lo so, e hai bisogno di mettere prese per i telefonini, cioè è proprio diverso. E poi si può spaziare e pensare allo spazio, perché comunque c'è tutta una branca del design che sta disegnando le colonie e tutti gli oggetti per i viaggi spaziali.
Wow.
Esiste già, cioè esiste già il bicchiere per bere nello spazio, perché comunque magari hai voglia di berti una cosa che non è un sacchettino sottovuoto. C'è anche questo.
Fantastico. Dicevamo prima che il tuo lavoro ti porta molto in giro per il mondo, questo perché il calendario degli appuntamenti legati al design anno dopo anno aumenta sempre di più. Ma quali sono secondo te quelli imperdibili e quali riescono ad aprire una finestra sul futuro e a stimolare delle riflessioni sull'argomento?
Questo varia molto, nel senso che una delle regole, una delle buone abitudini che avevo preso qualche anno fa era di non andare mai agli stessi eventi.
Okay.
Quindi con un calendario piuttosto fitto sapevo che un anno avrei fatto determinate design week, l'anno dopo ne avrei fatte delle altre. E questo è molto utile. E poi è importante seguire, quindi di anno in anno sai che programma, che progetti. Ti posso dire quello che vedrò di qui a breve.
Okay.
Ovviamente adesso siamo Milano, Milano, Milano. Certo. Però dopo Milano, c'è vita dopo Milano, e andrò sicuramente a fine giugno al centenario della Villa Noail, che è questa sede di una design parade a Hyères e a Tolone anche da qualche anno, ed è un piccolo festival, piccolo inteso proprio come ricercatissimo, molto curato, non, anche perché appunto le città che lo ospitano sono piccoline, non è una baraonda come il Salone, ma è tutti gli anni fonte di grandissima ispirazione. Loro fanno una ricerca internazionale, propongono, è un premio, quindi ci sono 10 designer di oggetti e 10 designer di interni, perché c'è anche questo tema che poi dipende molto dai vari paesi, c'è chi ha un'attenzione come la Francia più specifica sull'interior design, e questi giovani giovanissimi, spesso neolaureati, hanno modo di avere un palcoscenico veramente di altissimo livello.
E quindi di confrontarsi, no?
Esatto, e di presentarsi. Poi una cosa molto carina che fanno loro ogni anno, invitano una giuria internazionale di grandi giornalisti, di grandi aziende, di curatori, e quindi è veramente un modo per avere un assaggio di quello che sarà. Okay. Alcuni di questi designer poi li abbiamo ritrovati negli anni successivi.
Come definiresti lo stato attuale del design contemporaneo a livello internazionale? Lo stato dell'arte qual è?
Beh, il migliore dei momenti possibili.
Davvero?
Sempre. Io credo di sì, perché le cose da cambiare sono tante. Il livello di ricerca e di possibilità, anche dal punto di vista produttivo, dal punto di vista della nostra sensibilità nei confronti della sostenibilità, cioè, se vogliamo far qualcosa e cambiare qualcosa e forse invertire anche alcune rotte che ci preoccupano, questo è il miglior momento per farlo. Okay. Quindi potenziale massimo.
Chi o cosa nel mondo creativo ti entusiasma di più in questo momento? Riesci a farci qualche nome o non lo so, qualche esempio di ciò che veramente stuzzica?
Sono veramente tanti, cioè, potrei farti un elenco infinito. Posso dirti che non lo so, cioè, mi vengono in mente talmente tanti nomi, cose che stanno succedendo, è davvero un momento per guardarsi intorno spettacolare. Ti faccio alcuni esempi. Stanno aprendo dei giornali nuovi. Okay. Ci sono dei nuovi direttori editoriali che stanno portando dei punti di vista diversi. Le scuole stanno cambiando passo. Parlavo qualche tempo fa con Alexi Georgakopoulo, che è il direttore delle Cali in Svizzera, una delle scuole più importanti, più riconosciute, e anche loro stanno cercando di capire il contesto e adeguarsi, proporre ai loro studenti ad esempio dei workshop pratici che siano davvero efficaci e rispondenti a uno status quo. Mi parlava di un lavoro che hanno fatto con Philippe Malouin, questo fantastico designer canadese che vive a Londra, che è venuto e coi ragazzi è semplicemente andato in giro a cercare oggetti che poi sono stati rielaborati, ridisegnati. E poi io personalmente, se vuoi ti dico l'ultimo pezzo che ho comprato, tra l'altro su Katawiki, quindi io sono una grande fan del pre-loved, o come si dice, insomma, il second market, e ho comprato questo portafrutta di Ron Gilad, che è questo designer che vive tra Tel Aviv e Milano, geniale artista, designer, non so definirlo, forse non è neanche interessante. Sono semplicemente tre bacchette posizionate in un modo per cui tu puoi metterci sopra la frutta, la verdura, quello che vuoi. È bello perché è un oggetto molto bello, e poi è intelligente perché fai prendere aria, cioè è quella praticità, funzionalità estrema innestata su una poesia assoluta. Quindi sono molto felice di questo, che mio padre ha definito trabiccolo, ma quando l'ha visto in funzione si è ricreduto.
Invece a livello nazionale, che momento sta vivendo il design italiano?
Io sono molto fiera di una cosa che sta succedendo in questi anni, ed è l'apertura delle aziende ai designer più giovani. Okay. Io non ho mai amato parlare di giovani, meno giovani, sono categorie che dicono poco, però è vero che fino a qualche anno fa c'era una certa resistenza anche per un termine di investimento, no? A dare in mano magari una produzione corposa a chi non aveva già dato prova di sé. E invece adesso sono sempre di più le aziende, anche insomma grosse, rilevanti, che si aprono a una sperimentazione che porta virtuosamente a nuovi mercati, a nuovi target, a nuove estetiche. E a volte è come con il telefonino, no? Prima di avere un telefonino mica sapevamo di averne bisogno. E lo stesso è nel design. A volte vedi una cosa e dici, oddio, mi serve, però magari non l'avevi mai considerata.
Sempre a proposito di giovani, no? Giovani creativi, immaginiamo che ci ascoltino, ci guardino, i giovani ragazzi che hanno iniziato adesso questo percorso. Quali sono i canali su cui dovrebbe muoversi un giovane creativo, un giovane designer per farsi notare?
So che non è facile per tutti e non è un dogma ovviamente, però ancora una volta è la conversazione. È importante uscire dal proprio studio, farsi conoscere. A me è capitato spesso di conoscere così delle persone con cui poi ho lavorato per anni, che semplicemente mi hanno scritto un messaggio su Instagram dicendo scusa, mi farebbe piacere mandarti il mio portfolio. Funziona, che siano le aziende, che siano i giornali, che siano i curatori. Noi tutti siamo curiosi di capire quello che succede, al di là di quello che trovi su internet e trovi sui giornali, fa sempre piacere scoprire qualcuno di inatteso.
Certo.
Quindi venire al salone, parlare conoscere le persone, parlare, individuare ovviamente chi fa per te, chi è più vicino al tuo lavoro e poi proporti.
Quindi buttarsi nella mischia.
Al 100%. Poi mi rendo conto, magari qualcuno è un po' più timido e allora deve essere bravo a individuare, no? I suoi padrini che non lo forzeranno in questo senso, però io credo che sia molto utile.
Quindi ragazzi, settimana prossima inizia il Salone del Mobile, ok? Lanciatevi.
Tutti in pista.
Per forza. E ci hai detto qual è stato l'ultimo pezzo di design che hai comprato, e invece il primo, te lo ricordi?
Oddio, sai che non me lo ricordo.
Beccata in flagrante, tra
l'altro. Ma perché io non ho memoria. Sono famosa per avere
nessuna
memoria.
Ma siamo in due, clamorosamente. Anche io faccio una fatica enorme. Quindi non te lo ricordi, il primo pezzo di design che hai acquistato?
No, sinceramente non me lo ricordo.
Ok, facciamo il primo che ti viene in mente nella tua collezione. Se ti definisci una collezionista,
no,
era la mia prossima domanda.
Non mi definisco una collezionista, sempre per la mia mancanza di sistematicità. Quindi sono una grande fan degli oggetti belli che compro, usati direttamente dai designer, dalle gallerie, insomma a 360 gradi, dalle aziende stesse ovviamente, e nei negozi eccetera, però non colleziono, nel senso che questa forma di sistematicità non credo che faccia parte del mio carattere. Ho delle manie, per esempio le lampade, te lo dicevo prima, io sono veramente convinta che una buona lampadina ti cambi la vita, quindi ho una quantità di lampade vergognosa.
Ma quindi quante?
Siamo sulla quota sicuramente 60, 70, una cosa, okay. Per una casa piccola, cioè,
certo,
poi
certo.
In funzione ce ne sono alcune, non tutte. Poi a volte ci lavori, quindi a volte sono dei prototipi, dei pezzi di cui ti innamori che non puoi lasciarli anche se non funzionano. È come quando trovi un cagnolino abbandonato, non puoi lasciarlo lì.
No, è impossibile. A casa. Quindi che cosa definisce un collezionista?
La sistematicità. Secondo me un collezionista ha una capacità di mettere anche in dialogo i pezzi che acquista, quindi non sono delle isole ma fanno parte della sua visione. Un collezionista è un creativo, ha una visione del mondo, di un'epoca, di un settore, e lo compone, come disegnare un quadro e usare certi colori, certe linee, certi materiali, no? Un collage. Una collezione è un collage fatta di tanti pezzi, però è necessaria una visione di insieme.
Sono d'accordo per un motivo fondamentale. Io sono un appassionato di sneaker, anche lì siamo in ambito design, naturalmente. Ne avrò, dopo aver fatto un buon decluttering, 150, 180 paia, e non mi definisco un collezionista perché mi manca quella sistematicità di cui hai parlato tu. Cioè io le metto tutte, le uso tutte, le utilizzo, e quindi mi si può definire un collezionista? Forse no. Grazie, perché mi hai aiutato anche a definirmi, perché non riuscivo a trovare una risposta. Molti lo chiedevano, no, neanche io sono collezionista e neanche Annalisa lo è. E durante i tuoi viaggi tu hai sicuramente avuto modo di scoprire culture e usanze differenti, no? Se pensiamo all'uso degli oggetti, per esempio, e alla relazione che l'uomo ha con questi. Ricordi un paese in cui questo legame è completamente diverso rispetto al nostro? Che ne so, in Giappone mangiano seduti a terra, ad esempio?
Guarda, ti faccio un esempio molto divertente che non mi aspettavo. Io ho fatto un progetto a cavallo tra Australia e Italia sul vetro contemporaneo.
Ok.
A partire da Canberra, in Tasmania, eccetera. Quindi ho approfondito parecchio il tema. Ovviamente in Italia il vetro nasce, quello che tutti sappiamo, Venezia, Murano, cioè, eccetera, eccetera. Anche rispetto per quell'artigianalità, no? Questa capacità polmonare. In Australia il vetro è una cultura che arriva da Murano, con tutta quella cultura che si porta dietro, ma è diventata un'altra cosa. Loro soffiano il vetro nelle arene come se fossero delle rock star, con un pubblico che li acclama ed è una cosa stupenda. La tecnica non è diversa, okay, ma il modo, il percepito e anche forse, non lo so, l'espressività dell'individuo è completamente diversa. Da noi è un mestiere, da loro
artigiano,
è una forma d'arte pazza, quasi
con il pubblico.
Col pubblico, e sono acclamatissimi.
Come se suonassero un sassofono.
Sì, come se fossero degli acrobati.
Questo
comunque,
in Australia.
Questo accade in Australia, sì, dove c'è una tradizione di vetro contemporaneo, ovviamente non industriale, che ha un pubblico e un'attenzione incredibile.
Fantastico.
E così, se ci pensi, il Giappone ha una sua specifica tradizione del vetro, la Boemia, dove la qualità del vetro sta nello spessore della scultura, in America, dove a Brooklyn ci sono questi studi, cioè, eppure è il vetro, è quello che noi siamo abituati a vedere,
certo.
È divertente.
No, dopo andate su YouTube a cercare gli australiani che suonano, mi verrebbe da dire, il vetro,
esatto.
Dopo me li vado a cercare. Pensi che ci siano degli oggetti o dei prodotti che caratterizzano un paese o una cultura? Riesci a farmi qualche esempio?
Ma io non ci avevo mai pensato, ma l'anno scorso Inga Sempé mi diceva che in Italia, Inga Sempé è una designer francese fantastica, molto, con un carattere molto forte, a me piace molto perché ti destabilizza sempre, e mi diceva che il posto dove lei riesce a disegnare meglio accessori per il cibo è l'Italia. Per la cultura, poi insomma anche la Francia non scherza in termini di cultura per il cibo, però mi ha colpito questa cosa, perché lei dice sì, certo, voi non è una forchetta o un cucchiaio per girare, è mille, quindi quello un pochino per la pasta, un po' più grande. E questo è divertente, non mi ero mai guardata sotto questi occhi. E poi sì, tutte le culture seguono un loro filone. Un amico e designer fantastico che è di origine messicana, Fernando La Posse, lavora con le fibre prese da questi cactus che muoiono protetti, li sfibra delle agavi, e lui lavora con tutte queste fibre naturali prese dalle piante a costruire delle amache, dei puff, degli interi ambienti, installazioni semplicemente fatti con questa che però è una fibra specifica di quel posto lì, quindi altrove non
la troveresti,
nel senso, se non di importazione, ma allora diventa un'altra cosa.
Io ho un'ultima domanda. Cosa fai quando non lavori, quando non pensi al design, quando non sei coinvolta da un punto di vista lavorativo? Che cosa fai? Cosa ti piace fare?
Mi piace trafficare con le piante. Non riesco a dire giardinaggio perché non sono preparata.
No, pollice verde?
Sì, ma sperimentale. Quindi
questa cosa, sperimentale, nel senso che cerchi di fare del tuo meglio, ma poi ce la fai o non ce la fai?
In genere ce la faccio, ma non ho basi scientifiche, quindi è tutto un po' un'alchimia però senza competenze, no?
Quindi è solo l'amore nei confronti delle piante?
È la voglia di fare qualcosa in concreto. Cioè, io passo tantissime ore al computer, passo tantissimo tempo, insomma, immagino, quello che tutti sappiamo. Ho bisogno di concentrarmi su qualcosa che concretamente reagisce al mio intervento.
Okay.
E insomma, poi non è che abbia un parchi da gestire, ho i miei vasetti, però devo dire che
quante
mi dà
piante hai a casa?
È un po', poi piantine, insomma, tutte queste micro oggettini, se no poi insomma come tutti guardo serie, leggo libri.
Ah, interessante. Che serie preferita?
Zombie, tutto quello che ha a che fare con gli zombie, non so perché.
Allora qui siamo proprio così, guarda, ci uniamo fortissimo. La tua serie preferita sugli zombie in assoluto ce l'hai?
Beh, è sempre l'ultima che sto vedendo, perché è sempre l'ultima la mia preferita in questo momento, è The Last of Us. Sono un po' in ritardo, ma
siamo...
scusate.
No, ma siamo tutti tutti innamorati di te, cara Annalisa, perché devi sapere, io sono un videogiocatore, ho giocato a The Last of Us Part 1, The Last of Us Part 2, ho visto la serie, sono un appassionato e qui tutti siamo appassionati di The Last of Us. E sì, è stupenda, meravigliosa. The Walking Dead?
Sì, già dato.
Già dato, abbiamo visto. Io mi sono un po' annoiato The
Walking Dead. Dopo la terza, durante la pandemia, quindi la noia era diversa, percepito diverso.
Dopo la terza stagione l'ho un po' abbandonata, però siamo contenti, abbiamo un'altra fan di The Last of Us, non ce l'aspettavamo, ma poi che bello che ti piacciono i zombie anche a me. Bene, come a tutti qui dentro. Va bene, Annalisa, è stato un piacere.
Grazie, piacere mio, mi sono molto divertita.
Anche io, grazie mille di essere venuta e alla prossima, in bocca al lupo per il salone.
Evviva il lupo.
Abbiamo finito, signori, alla prossima, peace. Spigola è un podcast prodotto da Collateral con la conduzione e la direzione artistica di Andrea Tuzio, il coordinamento editoriale e quello di produzione sono di Giulia Guido, gli autori sono Andrea Tuzio, Giulia Tofi e Tommaso Berra, mentre il coordinamento tecnico è di Cristiano Di Capua. Le riprese e il montaggio sono a cura di Andrea Giani, le grafiche sono di Paola Mangiarotti e le foto di Andrés Juan Suarez. Il set design invece è stato realizzato da Parasite. Per i social si ringraziano Giordana Bonanno e Violetta Schautz. Infine, un ringraziamento speciale va al nostro pesce rosso Spigola per il sostegno e la pazienza.